Allora, due parole veloci e poi lo riprenderò alla fine su perché ho scelto questo salmo come ultimo salmo, che una volta tanto non è tra i più belli, non so come dire, no? Non è tra i più poetici, non è tra quelli che restano nel cuore, no? Più caldi come salmi. E uno poteva tutto sommato, forse come ultimo salmo, sceglierne uno di questi un po' che così dava un po' di slancio, no? Invece ho scelto questo salmo, come dire, per dirla banalmente, per ricordarci che la vita cristiana non è una telenovela, cioè un salmo che ha un tono non particolarmente gasato, ma un contenuto molto serio, non so nemmeno se molto bello, ma molto serio, che è il contenuto, mi pare, più adatto ad accompagnarci nella quotidianità della vita credente, perché è un canto di pellegrinaggio, è un canto circa la strada. Il tema è quello del cammino, o se volete il tema di questo salmo più esattamente è quella che si chiama tecnicamente la dinamica tra presenza e assenza. La fatica di sentire presente uno che concretamente è assente, la gioia di sperimentare nell'assenza le forme della presenza, no? Tutta questa fatica tipica di chi è in movimento, no? Cioè di chi ha una meta e dunque ama la meta verso la quale cammina, ma ama anche mano a mano la strada che fa, perché è la strada che lo porta verso la meta. Però poi ogni tanto si confonde, ama di più la strada che la meta, no? E poi allora poi si rimette in cammino e allora trova che la strada è pesante, si scoraggia e si rompe le scatole. Ecco, un po' questo tipo di tematica. E allora mi sembrava che questo fosse un bel salmo per salutarsi, perché mi pare che è un salmo per farci compagnia, no? Che forse non scalda molto il nostro cuore, ma ci fa compagnia, cioè che ci può aiutare sul proprio sul camminare, comunque sulla quotidianità, che è quella poi che ciascuno di noi si sfanga più o meno come può. Allora, come al solito un po' di... prima lo leggo e poi un po' di notizie tecniche. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te il suo rifugio. Nel testo della Gelacei trovate la sua forza, ma ormai sono tutti d'accordo di studiare che c'è un problema letterario molto serio su questi due versetti. Gli stessi vescovi nelle edizioni successive hanno corretto nel suo rifugio, perché c'è un problema di manoscritti. E decide nel suo cuore il santo viaggio. Beato chi trova in te il suo rifugio e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia la manta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Un po' di note tecniche che come al solito ci servono a entrare nel linguaggio, nei problemi eccetera di questo salmo. Questo salmo è il primo di una miniserie, i salmi dall'84 all'88, che vi consiglio, sono tutti abbastanza carini nel senso non che abbiano grandissimo livello letterario, ma sono tutti salmi, si chiamano coraiti, come genere. Questa serie si chiama Salmi Coraiti e sono i salmi della tensione, cioè del movimento, dei tempi di transizione, delle fatiche dei passaggi, sotto varie forme, no? Questa è quella del pellegrinaggio, poi c'è la preghiera per la pace e la giustizia, c'è tutta la tensione, il Salmo 85, la tensione tra un mondo addolorato, dolorante, una storia faticosa e che uno desidererebbe solo la pace. Poi c'è l'86, la preghiera nella prova, la prova personale, dunque il proprio dolore e il desiderio di essere contenti. Poi c'è un canto su Sion, cioè su Gerusalemme come luogo del desiderio, di dove arrivare per stare tranquilli, il rifugio, no? Il posto. No? E poi l'88, che è forse il più bello di questo gruppo, che si chiama Preghiera del profondo dell'angoscia, e che è uno dei pochissimi salmi senza una parola di speranza. Proprio la disperazione più nera, non c'è una parola positiva, il grido è totalmente davanti a Dio: Signore mio Dio, davanti a te grido giorno e notte, comincia, grido a te Dio della mia pace, ma non, è come se non ci fosse risposta, non c'è mai nessun versetto di risposta. Allora, questo gruppo di salmi sono i salmi della tensione, cioè dei tempi di passaggio, dei tempi di mutamento, dei tempi in cui nella nostra vita abbiamo alcune cose anche belle, ma abbiamo un altro desiderio, un altro vogliamo più pace o più serenità o più quiete o più vitalità o più allegria o più qualcosa, no? Tempi dell'inquietudine. Allora, questo piccolo gruppo di salmi, 84, 85, 86, 87, 88, teneteveli in conto per questo, per i tempi dell'inquietudine, perché sono veramente dei salmi che fanno compagnia, non che danno risposte, non che uno legge e poi non è più inquieto, ma in cui uno si rende conto che da circa il 1000 avanti Cristo c'erano degli inquieti davanti al Signore, e questo sta nella parola di Dio, dunque ha una sua dignità, fa parte del paradigma di vita che il Signore offre ai suoi figli, no? Insieme ad altre cose, insieme ai salmi dell'esultanza, insieme ai salmi della richiesta di perdono, insieme a tutti i pezzi della nostra vita. Concretamente l'immagine che usano più spesso i cosiddetti salmi coraiti è l'immagine di Gerusalemme, ed è molto spesso i salmi di questo tipo letterario usano appunto la figura della città, del baluardo, della fortezza di Sion, delle mura, della stabilità, no? Proprio perché sono salmi di tensione, no? Dunque pare che, come tutte le volte che uno sta in un tempo di passaggio, che dice: ah, preferirei, vabbè, che magari vada male, ma almeno che sia risolta questa situazione, no? Perché uno ha questa sensazione che stare nella tensione, nell'attesa, nella ricerca è faticosissimo, e che una situazione anche non troppo positiva, ma almeno risolta, in cui uno sa come stanno le cose, questo è, te le fai piacere, sarebbe meglio. Questo è sempre in genere un discorso teorico, normalmente poi non è esattamente così, cioè uno spera sempre che in realtà poi vada bene, no? Però è vero che la sensazione della stabilità contrapposta all'instabilità ci dà un senso di riposo, di quiete, di sicurezza, no? Di poter fare i conti. Allora, l'immagine più frequente in questi salmi è Gerusalemme come città salda, città stabile, città sulla roccia, no? Il contrario della tensione: non c'è più da andare da nessuna parte, non c'è più niente da cercare o da aspettare, si sta nelle mura, si sta nella casa, no? Si sta... Tra l'altro ci sono una serie di commenti, per esempio, no, di ordine psicanalitico a questo gruppo di salmi, perché hanno proprio questa tematica tipica dell'inconscio, che è le mura, la fortezza, la casa come contrapposizione all'angoscia del mutamento, no? Non a caso, per esempio, qui in questi salmi la parola che si usa per casa è sempre Beth, che è la stessa parola in ebraico antico che si usa per casato, casa nel senso di discendenza, di lignaggio. La casa di Davide, per dire la stirpe di Davide. Allora, l'immagine di stabilità non è solo la casa nel senso delle pareti, no? È proprio il casato, la discendenza, la storia, no? Le radici, eccetera. Koraiti, perché Korah, insomma, questa radice ebraica vuol dire tensione, allargamento, dilatazione. Si chiama salmi dell'allargamento, salmi della tensione. E in genere il movimento che questi salmi fanno dal punto di vista religioso, allora questo che dicevo adesso è il movimento, se volete, dal punto di vista umano della nostra storia esistenziale, dal punto di vista religioso usano l'immagine della santità del Tempio allargata a tutta Gerusalemme. Mi spiego. Vi hanno sicuramente già detto 10.000 volte, dunque sapete, il Tempio di Gerusalemme, no? La presenza di Dio in mezzo al suo popolo, l'unico luogo, la differenza tra il Tempio ebraico, che non esiste più, e le nostre chiese, è che per il mondo ebraico la presenza di Dio era solo nel Tempio di Gerusalemme. Le sinagoghe sono un altro, sono dei luoghi di studio, non sono dei luoghi della presenza di Dio. Distrutto il Tempio di Gerusalemme, non c'è più Shekinah, cioè presenza di Dio reale col suo popolo, no? Allora il Tempio era questo luogo assolutamente particolare, dove il cielo toccava la terra, no? Si diceva, nel cuore di Sion sta un monte, una collinetta, nella realtà, comunque un monte, su questo monte Dio scende. No? E lì c'era il Tempio. Allora c'era questa idea, no? Questa immagine, che fosse proprio il punto di incontro tra cielo e terra. Distrutto il Tempio, questa cosa non c'è più. Allora, i salmi coraiti sono i salmi che estendono questa idea a tutta la città santa, e dove la città, no, tutta Gerusalemme, comincia a diventare la Gerusalemme ideale, non la Gerusalemme reale, no? La Gerusalemme che poi i cristiani chiameranno la Gerusalemme celeste, che non è la città storica che sta in Palestina, eccetera, ma è il dominio di Dio sugli uomini, dovunque essi siano geograficamente, no? L'abitare di Dio con gli uomini, ed è chiaro che per i cristiani questo luogo è Gesù. Per questo noi diciamo che Dio è presente in tutte le chiese, non perché sono dei luoghi magici, no? Ma perché sotto la forma dell'Eucaristia c'è Gesù. E Gesù è l'espressione di questa universalità di abitare di Dio col mondo. E dunque, poiché nell'Eucaristia noi abbiamo la presenza di Gesù in ogni chiesa, noi diciamo in ogni chiesa c'è la presenza di Dio. Ma non è un ritorno moltiplicato all'idea del Tempio, no? Allora, c'è il Tempio, noi abbiamo tanti templi, no? È una universalizzazione, allora dal Tempio si allarga la Gerusalemme a tutta la città attraverso questi salmi coraiti, che diventa l'immagine della Gerusalemme celeste, quindi non più un luogo geografico. Questo desiderio espresso dai profeti si realizza in Gesù, quindi Dio abita con tutti gli uomini perché prende carne umana comune, e la presenza di Gesù con noi nell'Eucaristia fa sì che Dio abiti i luoghi dove noi viviamo. È chiaro? Allora, questo è il grande desiderio che passa per i salmi coraiti, cioè la grande tensione è stare con Dio. E l'immagine di Gerusalemme, appunto, non solo come immagine psicanalitica, no? Come immagine di stabilità, mura, casa, casato, discendenza, tradizioni, difesa, no? Che c'è, perché diciamo, è la dinamica esistenziale nostra, no? È quello che ciascuno di noi pensa quando sta tutto per aria e dice, ah, vorrei un posto tranquillo mio, chiudere la porta e stare, no? Che in realtà chiudere la porta è un tubo, nel senso che se uno sta agitato dentro, mica fuori dalla porta, no? Però uno ha questa immagine che uno potesse chiudere la porta e chiudere tutto fuori dalla porta, no? Allora, questa immagine sicuramente c'è, ma c'è di più, no? C'è l'immagine religiosa su questo, cioè questo luogo, questa stabilità, questa casa, queste mura, questa città è la città di Dio. Faccio un esempio, come al solito, legato alla vita amorosa, che in genere è più semplice da capire. Tutti più o meno gli adolescenti a 17-18 anni passano la fase, a 20 anni passano grosso modo la fase di vado a vivere per conto mio, no? cioè dove vado a vivere per conto mio vuol dire che così ho un posto mio, nessuno mi controlla se telefono o non telefono, nessuno mi controlla se torno tardi o no, nessuno mi controlla cosa mangio, quanta Nutella ingurgito, se mangio schifezza tutte le ore, no? Senza tenere conto che vado a vivere per conto mio significa anche pago le bollette, pago l'affitto, eccetera, eccetera. E dunque poi su questo sbotto di realtà uno in genere non va a vivere per conto suo, nel senso che ha questo desiderio di una casa, no? Ma il desiderio di una casa è un desiderio totalmente ideale, no? In cui poi se dovesse misurarsi con la realtà in genere, bang, si piglia una botta sul naso, ok? Poi in genere uno diventa più grande, bla bla bla, e per esempio quando uno decide di sposarsi, no? E di mettere su casa, no? Quello che uno fa è più o meno materialmente la stessa cosa che aveva pensato a 18 anni, uno spazio nostro, no? Ma in realtà in genere il suo pensiero non è vado a vivere per conto nostro così nessuno mi controlla quando telefono, mangio le schifezze che voglio, eccetera eccetera, ma il suo pensiero è perché così siamo noi, ok? Cioè dove il problema non è la casa come esperienza di stabilità e privatizzazione, di difesa, no? Di baluardo che mi difende dalle presunte ingerenze di mamma, zio, nonna, eccetera, ma è la casa come il luogo che ci accoglie, che accoglie me, è una relazione, e dunque me è un altro. E infatti uno dei piaceri più grandi che uno ha in genere nella prima fase del proprio matrimonio è invitare gli amici, che è una soddisfazione infinita. Nel senso che uno ha proprio questa sensazione che mostra questa bella cosa che è una casa abitata, no? Ok? È chiaro l'esempio. Allora, qui funziona allo stesso modo, no? C'è uno strato che è il desiderio di Gerusalemme come il desiderio quasi di una difesa dal mondo, no? Di che nessuno mi rompa l'anima, insomma, tradotto proprio brutalmente. Ma c'è un secondo livello che è quello religioso, che è Gerusalemme come il luogo dove abito con Dio, no? E dove allora tutti i popoli della terra sono invitati, perché anzi, così vi faccio vedere che bel servizio di piatti che abbiamo, no? Cioè, esattamente al contrario, tutt'altro che una difesa diventa un luogo di, nel senso buono, esibizione, no? Dove uno mostra la ricchezza del proprio amore, no? Ok? Vi è chiara questa? Queste due componenti però sono sempre presenti, insieme, e dunque sempre in conflitto, esattamente come per noi. Nel nostro tempo di angoscia, normalmente, se siamo credenti, da una parte avremo il grande desiderio di una difesa, che Dio risolvesse un problema, tirasse su un muro e lasciasse fuori tutte le rotture di scatole, no? E dall'altra avremmo il grande desiderio, passatemi le parole, uso le parole semplici perché mi pare che di queste cose tanto vale parlare chiaro, il grande desiderio di una rivincita, cioè di poter portare in giro la nostra faccia contenta per mostrare che, cioè, che non ci siamo sbagliati, che l'aver creduto in Dio è una cosa seria, non tanto per gli altri, no? Non tanto per mostrarlo agli altri, ma per mostrarlo quasi a noi stessi, no? Che è esattamente il contrario dell'atteggiamento difensivo. Ok? Allora, questa dinamica è la dinamica della presenza-assenza, no? Tanto mi scoccia che Dio non ci sia o non sia visibile o non si mostri, no? E vorrei che fosse presente per me, per difendere me, per coccolare me, per lasciare fuori tutti gli altri, no? Tanto mi scoccia che sia assente perché non si... come? Dopo io ci faccio la figura al cioccolataio, cioè pare che mi sono sbagliato, no? Non so se è chiaro. Allora, questi sono i due livelli del Salmo. Vi faccio notare che in questo Salmo è molto chiaro che i desideri di rivincita sono legittimi. Cioè che bisogna piantarla di vergognarsi, nel senso che qui si dice beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi, beato chi trova in te il suo rifugio, eh? Che è proprio chiaro, Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, no? Cioè, è proprio chiaro, vedi Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato, cioè questa tensione difensiva ma anche di esibizione è molto forte ed è molto chiara. Insieme questi salmi hanno un altro aspetto per cui sono molto importanti, questo in particolare molto importanti per la nostra vita quotidiana, la nostra fatica del pellegrinaggio, che sono in genere dei salmi insieme cosmici e storici, cioè traduzione. Ci sono quei bei salmi, oddio, Signore nostro Dio, quanto è grande sul tuo nome su tutta la terra, no? Quei bei salmi sulla natura, sul cosmo, sulla creazione, che sono stupendi, in certi momenti ci fanno molto piacere al cuore, no? Però poi uno in realtà nel quotidiano raramente c'ha questo dono bucolico di vedere questa natura così bella. Ogni tanto ti succede, grazie a Dio, allora uno si gode questo bel momento, no? Però di per sé questi salmi cosmici spessissimo per noi non sono attuali, no? Sono più un desiderio che una realtà, no? Da una parte, però sono quelli belli, sereni, grandi, luminosi, no? Poi ci sono i salmi storici, che in genere sono quelli pieni di Israele ha combattuto Ogre di Basan, quei cattivoni mi hanno parlato male di me, anche il mio amico che con me camminava verso la casa di Dio, no? Che i salmi storici in genere sono più realistici, ci troviamo di più, però in genere sono meno luminosi, belli, piacevoli, nel senso che sono pieni di beghe, pettegoletti, dolori, litigi, guerre, storie, vicende, no? Che somigliano di più alla nostra vita, tendenzialmente, i salmi storici, nel senso che la nostra vita poi nel quotidiano non è così bucolica, tranquilla, bella, luminosa, no? Però uno dice, cavolo, tutto qua, no? Solo beghe, storie, cose... aiuto, no? Che stanchezza. A questi salmi in genere hanno le due componenti, cioè tengono insieme il Dio come Dio del Dio cosmico, no? Il Signore degli eserciti. Il Signore degli eserciti in ebraico si dice El Shaddai, che vuol dire Dio delle montagne, letteralmente, no? Dio delle alture. Ed è tradotto Dio degli eserciti perché per tutto un problema grammaticale che vi risparmio, in cui di per sé era il Dio che detiene le alture, no? Allora, nell'arte militare antica chi stava in alto aveva il 90% di probabilità di vincere, perché dato i metodi di combattimento che erano molto primitivi, se uno ti arrivava da sopra addosso tu non avevi scampo in buona sostanza, soprattutto in un territorio come Israele dove ci sono queste alture isolate in grandi piane di deserti, no? Allora, se uno stava su, te non riuscivi manco a tirargli le frecce, perché ti ricadevano sulla zucca, mentre lui stava lì e ti tirava le frecce sulla testa e ti pigliava sul naso. Questo era tradotto nell'arte militare antica. Allora, il Dio che detiene le alture, no? Che tutti i posti in alto sono i suoi, tipo le langhe, che su ogni cucuzzolo c'è un castello, il principio era lo stesso, no? Allora, il Dio che detiene le alture era il Dio degli eserciti, cioè quello lì che aveva vinto tutte le battaglie e si era messo in tutti i posti strategici e dunque nessuno sfuggiva, no? Allora, c'è questo Dio, appunto, delle alture, dei monti, no? Questo Dio cosmico, vittorioso e sereno, che può permettersi il lusso di essere un gran signore, no? Perché essendo vittorioso può pure essere magnanimo, no? E insieme però ci sono tutte le beghe, le storie, le fatiche, no? Allora c'è la dimensione cosmica del rapporto con Dio, il Dio magnanimo, grande, grande di cuore, proprio magnanimo vuol dire dalla grande anima, con un'anima spaziosa, luminosa, e poi anche però tutta la faccenda della fatica quotidiana di vivere. Devo darmi un taglio. Dal punto di vista tecnico, questo testo è molto problematico, ve l'ho già accennato solo leggendolo, perché questo testo, proprio perché ha una, come si dice, una vitalità, un'esistenzialità molto forte, è stato spessissimo adattato, no? Nel senso che quando dentro una storia esistenziale un copista non capiva più una parola perché non gli tornava nella sua storia biografica, la cambiava e se la adattava alla sua storia, no? Con l'ottimo risultato che abbiamo una serie di manoscritti molto, molto precari. Inoltre questo salmo ha una storia buffa che vi racconto, cioè che siccome stava sull'ultimo pezzo di uno dei rotoli di Qumran, allora i salmi che stavano all'inizio del rotolo sono più protetti, ovviamente, no? Questo era il salmo ultimo, dell'ultimo pezzo dove arrivava il rotolo, e è stato mangiato dai topi. E allora ci sono delle righe che sono mangiate, molto banalmente, che è il destino dei manoscritti antichi, no? Per cui per motivi banali come questo, e tra l'altro, oltre a essere stato mangiato dai topi, essendo che i rotoli si aprivano tenendo il capo e srotolandoli, il punto dove si metteva il dito si consumava di più, semplicemente, no? E quindi era più fragile, eccetera, e andava via la scrittura. E i versetti 6 e 7, che come vedete stanno a metà del testo, no? Sono infatti versetti completamente congetturali, perché stavano nel punto dove si metteva, cioè essendo a metà del foglio, stavano nel punto dove si metteva il pollice per aprirlo, no? E quindi sono consumati, molto banalmente. Quindi c'è un, allora, essendo un testo che ha molte attestazioni diverse, e in cui l'attestazione antica, per nostra sfortuna, che in genere è quella che fa testo, cioè quando noi abbiamo un testo molto mutato nel corso dei secoli, si piglia la versione più antica che si ha e ci si tiene su quella. Ma in questo caso la versione antica è danneggiata perché stava l'ultima del rotolo, allora c'è un problema di interpretazione, no? Proprio di ricostruzione materiale del testo. Tra l'altro questo testo è difficilmente databile, perché come avete visto è molto esistenziale ma poco storico, no? Non si nominano re, cose, cioè, sacerdoti, usi, qualcosa che consenta di stabilire qual è la data. Ci sono 10.700 ipotesi che valgono tutte per quanto valgono e che vanno da una datazione precedente all'esilio, quindi diciamo grosso modo VIII secolo a.C., fino a una datazione post-esilica dell'epoca di Esdra o di Giosia o della riforma deuteronomista, quindi diciamo fino al secondo secolo avanti Cristo, no? Quindi un arco di 6 secoli. Hanno fatto delle ipotesi pazzesche sull'uso di quella parola, guarda il volto del tuo consacrato, cioè se si riferisce al re, al sacerdote, a chi, a che cosa. Di per sé non c'è una interpretazione decisiva, no? Ma questo depone a favore di un'interpretazione fortemente esistenziale di questo salmo, va bene per tante epoche. Cioè, è difficilmente adattabile, perché questo desiderio, questa tensione accomuna gli uomini di molti secoli diversi. Potrebbe essere datato anche nel 2000 d.C. di per sé, e ci saremmo abbastanza. Ok. Allora, vediamo un po' la dimensione letteraria, genere letterario, anche qui ci si trova dentro più o meno di tutto: il tono dell'inno, le motivazioni delle lamentazioni individuali, le benedizioni, la preghiera per il re, la liturgia d'ingresso, eccetera. Di per sé questi testi fatti così vengono chiamati cantici di Sion, che è come genere letterario, cioè vuol dire canti che hanno origine diversa, possono avere un'origine individuale, collettiva, liturgica, nascere da un episodio particolare oppure essere una riflessione quasi di ordine filosofico, eccetera, hanno origine diversa, ma che la fede ebraica ha assunto come canti da utilizzare nel pellegrinaggio annuale al Tempio. Cioè in modo liturgico, come ingresso alla casa di Dio. Allora, noi non sappiamo in quale occasione è nato questo salmo, ma sappiamo che la fede di un popolo credente l'ha riconosciuto come un testo liturgico per entrare al Tempio. Cioè un canto della soglia, della porta, del passaggio, ancora una volta, no? Io devo dire, appunto, se dovessi dare un titolo a questo salmo lo chiamerei il canto della soglia, e vi consiglierei, se ne avete voglia quest'estate, eccetera, i miei soliti consigli non richiesti, dunque inutili, una delle cose bellissime da fare sulla scrittura, sia sull'Antico che sul Nuovo Testamento, è prendere, leggere tutti i testi e pigliare questo tema, vedere tutte le volte che compare questo tema della soglia, della porta, no? Vi richiamo solo 2 o 3 testi, no? L'angelo con la spada di fuoco è posto sulla porta del paradiso, Anna e Simeone invecchiano sulla soglia del tempio attendendo il bambino Gesù, nel Vangelo di Luca. Gesù dice: io sono la porta. Tanto per dirvi 3 usi, no, di questa immagine, no? Una delle cose su cui io amo molto rimanere, meditare, se volete, non so, pensare, è l'esperienza della fede come l'esperienza di un transito, proprio di un passaggio. Allora, nella tradizione cristiana si è spesso insegnata, no? Questa valle è una valle di lacrime, che siamo di passaggio sulla terra, no? E questo è un modo di pensare il passaggio, no? Ma non c'è solo questo, ovviamente, che è un modo un po' pessimista e negativo rispetto a questo mondo, no? Che cosa vuol dire l'esperienza di un passaggio? Quali sono i passaggi nella nostra vita? No? Quali sono le esperienze che sono stati per noi dei passaggi, delle soglie, delle porte? No? Quanta paura ha uno ogni volta che deve passare una porta sconosciuta e non sa cosa si troverà dall'altra parte? No? Quanta paura avevamo da bambini ad aprire delle porte che davano su locali che per noi non erano consueti? E contemporaneamente quanti mondi nuovi ci si aprono ogni volta che apriamo una porta sconosciuta, quanto spesso quello che troviamo di là ci fa iniziare un gioco da capo, no? Un'altra storia. Allora pensate appunto che uno dei primi segni del peccato è un angelo di fuoco posto davanti a una porta, no? Cioè una delle prime conseguenze del peccato è non poter più passare soglie, non avere più la gioia dei passaggi. Una delle conseguenze del peccato è la tendenza a stare fermi dove si è, perché l'angelo preclude le porte e Gesù ci riapre le porte del paradiso, si insegnava al catechismo, no? Cioè ci viene dato di nuovo di passare, di andare oltre. Pasqua vuol dire passati oltre. Insomma, penso che ce n'è da divertirsi, no, su questo tema. Quindi in questo senso un cantico di Sion, cioè la fede di un popolo credente, quello ebraico, ha riconosciuto in questo testo un cantico della soglia, della porta. Ed è un salmo proprio per questo, perché è un salmo di passaggio, un salmo molto mobile, no? Che si può leggere di là dalla porta, di qua dalla porta, mentre si sta passando, e ha toni diversi, no? Allora lo possiamo leggere con la paura di chi non sa ancora dove andrà, con la gioia di chi ce l'ha fatta a passare da un'altra parte, con lo sperdimento di chi non sa, sta lì a metà, eccetera. Ok. Dicevo, c'è un problema testuale abbastanza serio, allora in particolare sui versetti 6-8, di cui vi do la versione attualmente più conosciuta, se volete anche segnarvela sulla vostra Bibbia, perché è un po' diversa e è abbastanza utile averla. Dice: beati gli uomini il cui rifugio è in te, che hanno in te il tuo rifugio, e i tuoi sentieri sono nel loro cuore, e decidono nel suo cuore, decide nel suo cuore il santo viaggio. Poi, passando per la valle del pianto, dice il testo qua, e invece ormai tutti traducono attraversando la valle di Baca, cioè è un nome proprio questo, uno dei pochi nomi propri di questo salmo, è un posto, è un luogo geografico, la valle di Baca. Che vuol dire pianto? Ma c'è un posto in Israele che si chiama valle di Baca, cioè valle del pianto, che è il luogo di una sconfitta, eccetera, eccetera, per cui è stata chiamata valle del pianto. E il problema è, qui si indicava il nome proprio, cioè quel luogo, che tra l'altro è un luogo, è come, per capirci, è come, come si chiama il Gran Lago Salato, lì che c'è qualcosa che si chiama la Valle della Morte, no? Nello Utah, che è un deserto terrificante, allucinante, eccetera, e si chiama Valle della Morte, nel senso che il suo nome proprio è quello, perché l'unica cosa che ti fa venire in mente è quello. Ecco, la Valle di Baca è lo stesso, si chiama Valle del Pianto perché l'unica cosa che ti fa venire voglia è di piangere quando la vedi, nel senso che è un postaccio assurdo, no? Allora, qui il Salmo diceva la Valle di Baca per dire un postaccio, o dice la Valle del Pianto? Non si sa. La tradizione cristiana, per esempio, prende da qui l'espressione Valle di Lacrime, che ha avuto grande fortuna dal 500 in poi per indicare proprio tutto il pellegrinaggio sulla terra. Lo prende da questo salmo, da qui. Sta pure nel Salve Regina, no? Questa valle di lacrime. E che di per sé, appunto, può voler dire un posto dove si piange, ma può anche voler dire l'immagine del postaccio più orrendo che il salmista conosceva, che era la valle di Baca. Attraversando la valle di Baca la trasformano in un luogo di sorgenti, anche la prima pioggia la ammanta di benedizioni. Essi camminano di baluardo in baluardo, il Dio degli dèi appare in Sion. Il Dio degli dèi appare in Sion è stato mutato perché il Dio degli dèi fa venire in mente il politeismo. Ci sono tanti dèi e c'è un Dio più. E allora è diventato, finché compare davanti a Dio, in Sion. Perché vi do anche questa versione? Perché questa versione, che è quella più esegeticamente probabile, secondo me ha una forza diversa, non so come dire, cioè è più concreta, no? È più vera, è meno religiosa. Usa il nome proprio di un luogo, dice il Dio degli dèi, che è un'espressione di il massimo dei massimi, cioè è un'espressione di iperbole, eccetera. La riferimento alla prima pioggia è alla pioggia d'autunno, no? Allora, in un terreno desertico come Israele, la prima pioggia è in genere una pioggia che cade per breve tempo su un terreno desertico che se la ciuccia tutta e non succede niente, no? E solo con la seconda pioggia, che è la pioggia dell'inverno, che è un mese intero di piogge, la terra ce la fa a riprendere vigore, no? Invece qui si dice anche la prima pioggia la ammanta di benedizioni. Traduzione: quando si sta per passare basta poco. Quando sei arrivato alla porta e hai la sensazione che non ce la farai mai, il grosso dello sforzo è già fatto, basta un passo solo. Per questo, ad esempio, io amo tantissimo questo versetto: attraverso la valle di Baca la trasformano in un luogo di sorgenti, anche la prima pioggia la manda di benedizione. È un versetto che a me fa molta compagnia, perché è il versetto di il grosso è fatto, bastano due gocce di pioggia e si vedrà spuntare l'erba, i fiori, si raccoglieranno i frutti. Quando sei arrivato fino alla soglia, l'ultimo passo è in genere il più pesante, ma è anche un passo solo, no? Quando ne hai messi migliaia per arrivare fino lì, nel tuo tempo di mutazione della vita. Ok, la struttura, velocissimamente. Risparmio tutta una serie di annotazioni, ma diciamo così, tre strofe, i versetti 2 e 4, i versetti 5 e 9 e i versetti 10 e 13, scanditi da Yahweh degli eserciti. La nomenclatura preferita, dunque, c'è quattro volte Yahweh degli eserciti, quattro volte solo Yahweh e quattro volte Elohim, c'è 12 volte il nome di Dio in 13 versetti. 12 volte il nome di Dio in 13 versetti. E 4, 4, 4. Allora, 4 volte è il Dio che ha preso la sommità delle montagne, 4 volte è Dio e 4 volte è Elohim, che è il nome generico. Allora, le strofe sono scandite in questo modo. Allora, versetti 2 e 4, il tema sono gli atri, la casa, gli altari. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti, l'anima mia languisce, brama gli atri del Signore, il mio cuore e la mia carne esultano il Dio vivente, anche il passero trova la casa, la rondine nel nido, dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari. Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Allora, c'è questo tema, la casa, gli atri, gli altari, l'intimità, se volete. E poi, dunque, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Poi c'è i versetti 5 e 9 che sono l'itinerario per arrivare lì a questa intimità, il fidanzamento per arrivare a un matrimonio, se volete. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te il suo rifugio e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente, anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore finché compare davanti a Dio in Sion. Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Allora, Signore Dio degli eserciti, mio Re e mio Dio dell'intimità. Signore Dio di Giacobbe, è il Dio del cammino, che ha accompagnato tutto il popolo, tutta la casa. Terzo, è la, come dire, proprio subito prima, no? Tra il cammino e l'intimità c'è quell'attimo dell'ultimo momento proprio, che dice: vedi Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato, per me un giorno nei tuoi atri e più che mille altrove, negli atri, davanti alla casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi, perché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gioia, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Allora, l'invocazione è universale, chiunque, israelita o no, non è più il Dio dei padri, il Dio di Giacobbe, il Dio che ha accompagnato il cammino, ma è chiunque in te confidi, perché tutti hanno un tempo in cui stanno su una soglia, anche se non è Dio che li ha accompagnati fino lì. Allora, questi tre tempi, queste tre strofe sono la grande strofa dell'intimità, dell'arrivo, va al contrario, no? ha una natura cronologica scompaginata. La strofa del cammino, che si guarda indietro e riconosce la storia dei padri, della tradizione, della casata di Giacobbe. E poi la grande strofa della soglia, dell'attimo fatale, che è universale, beato l'uomo che in te confida. Allora, detto tutto ciò, ed essendo praticamente un'ora che parlo, qualche osservazione sulle parole del testo. Questo è il quadro del Salmo, credo che questo ci aiuta un po' a sentirlo nell'orecchio. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. È la prima unità tematica, no? I primi due versetti. Io non so bene a voi che effetto fanno queste parole, no? Perché poi c'è sempre un problema letterario, no? Di poetica, no? L'anima, il cuore, la carne. L'anima brama agli atri del Signore, il cuore e la carne esultano nel Dio vivente. Ed è molto bello, no? Perché l'anima, che noi oggi chiameremo la psiche, no? Brama una casa, una stabilità, ma il cuore e la carne bramano una persona, il Dio vivente, che abiti questa casa. E una cosa che io personalmente penso sempre è che noi spesso facciamo confusione su questo, no? Su queste dimensioni del nostro desiderio, no? Desideriamo stabilità e a volte siamo disponibili a sacrificare un amore in cambio di una stabilità. Desideriamo un amore e a volte siamo disponibili a sacrificare la stabilità. Raramente abbiamo il coraggio di cercare tutti e due insieme, no? E quello che questo Salmo ci invita a cercare in Dio sono le due cose: la freschezza, la vitalità, la forza di un Dio vivente, che dunque chiede continue mutazioni come qualsiasi cosa viva, no? Come un rapporto vivo che ci chiede di essere sempre svegli, sempre vigilanti, sempre nuovi, ma insieme la stabilità di una casa. Tanto per cambiare, è una delle pretese impossibili del cristianesimo, no? Apparentemente impossibili. E poi c'è l'immagine così quasi francescana: anche il passero trova la casa, la rondine nel nido dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari. Che tenerona, bella, no? Fiumi di inchiostro sono stati scritti a commento di questo versetto, e miliardi di immaginette delle paoline sono state fatte, no? Cioè, voglio dire, chi c'è possibile a dei livelli disumani su questo versetto? Il problema è che, a parte che anche chi fa parte della vita, vabbè. Ma detto ciò, che cosa si dice, no, qua? I passeri, gli uccelletti del cielo, anche nel discorso di Matteo 5 sulla provvidenza, no, guardate gli uccelli del cielo, non seminano niente, rappresentano
la cosa di poco conto, no? L'irrilevante, no? Nella testa di un buon ebreo cacciatore o agricoltore o coltivatore, i passeri danno solo fastidio, perché il massimo che possono fare è portare via le sementi.
Scusate, c'è andata?
Non saprei. Possono al massimo portare via le sementi, no? Non sono buoni da mangiare, cioè, concludono niente, sono l'assoluta inutilità, no? Insieme sono abitanti del cielo, molto lievi, belli, mobili, non pesanti, no? Non hanno il pesantore della vita della terra, no? Ecco, anche loro, inutili e leggeri, trovano casa nella stabilità di Dio. Se volete, traduciamolo in termini più esistenziali nostri, più moderni, che certo non sono nel Salmo, sono i nostri, la stabilità di cui Dio ci parla non è staticità, non è diventare vecchi borghesi in pantofole televisione, ma è la stabilità di un piccolo nido, di un essere inutile e leggero, che rimane molto libero e a cui Dio non mette confini. Non c'entra l'autore del Salmo, ma in genere i salmi hanno una grande sapienza, usano delle immagini archetipiche, cioè usano delle immagini che, tranne casi di patologia mentale grave, uno bene o male gli danno una certa direzione, no? Certamente l'immagine di un uccello del cielo non ci darà l'immagine di staticità, pesantezza, fermezza, ci dà questa immagine di ampi orizzonti, no? E di inutile girare, no? Non particolarmente produttivo, no? Ok. E poi allora inizia questo altro versetto molto conosciuto: beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi, beato chi trova in te il suo rifugio e decide nel suo cuore il santo viaggio, passando da chi sta e chi passa. E qui, non so voi, ma io personalmente ho, soprattutto in questo periodo della mia vita, un bel territorio di riflessione, no? Che cosa vuol dire stare? Dove si sta e perché si sta? Io devo dire, trovo sempre più simpatico e semplice per me passare. Nel senso che, come girava un mio amico a New York con un pins su cui c'era scritto "Only visiting this planet", sono solo in visita in questo pianeta, che mi pare una bella cosa, non so come. Uno dice, vabbè, sono di passaggio, no? Un viaggiatore interessato, presente, carino, no? Che studia le abitudini di questi locali, di terrestri, che strani, no? Ecco. Però, come dire, io non c'entro, no? Allora, di per sé la mia tendenza perenne sarebbe essere uno che passa, che è solo in visita in questo pianeta, che peraltro ha una componente di verità. È vero che noi siamo solo in visita in questo pianeta. Però è anche vero che, per esempio, se uno non impara a stare da qualche parte, quantomeno presso se stesso, al minimo, come dire, qualche problema esiste, nel senso che se uno continua solo a passare, a un certo punto non sa più chi è, no? Allora, questa dinamica tra passare e stare, restare, poi c'è per esempio tutto il Vangelo di Giovanni che dice rimanete in me, con tutto il tema del rimanere che c'è in Giovanni. E uno dice, un attimo, come, in che senso, cioè, no? Ecco, mi pare che sia un buon tema di riflessione per adulti, no? Facciamo quest'estate, sì. Rimanere o passare. E in questo salmo si dice che contano tutte e due le cose. Io credo che sia molto vero, non solo dal punto di vista cristiano sicuramente, ma anche dal punto di vista di una normale salute psichica, media salute psichica. Mi pare che uno deve essere capace di passare e capace di stare, almeno un po'. Beh, insomma, vabbè, vedetevela voi. Però mi pare che qui si dice beato chi abita, chi sta nella tua casa, chi trova in te il suo rifugio e decide nel suo cuore il santo viaggio.
passando, allora chi ha deciso il santo viaggio passa per un posto schifoso, lo trasforma in sorgenti, la prima pioggia, cioè se uno ha il coraggio di passare basta poco perché tutto diventi benedizione, la manta di benedizioni, cioè uno che passa, che decide il santo viaggio, come Tobia, che decide il santo viaggio, può benedire, dire bene di un luogo schifoso, perché è beato chi abita la tua casa, chi rimane con te. Ecco, e poi gli ultimi versetti. Vedi Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Qui per favore non vi distragga il tono un po' guerresco, perché questo è un tono totalmente amoroso. Al tempo, nei più antichi tempi di Israele, l'abito da sposo per il marito era l'abito da guerra. Allora questo accoppiamento, no, di forza, vigore, no, l'abito da guerra come l'immagine di conquista, no? Nel rapporto matrimoniale può essere una cosa che a noi dà un attimo fastidio, nel senso che non ci sta più nella nostra cultura, ma qui quello che si sta dicendo, Dio nostro scudo, è il Dio pronto per le nozze, eh? È il Dio forte e potente. Infatti, vedi Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Il volto non è il luogo di comunicazione di una guerra, no? È il luogo di un altro tipo di comunicazione. Anzi, quando si uccide qualcuno in guerra, allora quando le uccisioni erano faccia a faccia, no? Non in grande stile come le guerre attuali, ma in guerre molto più piccole si cercava di non guardare il volto, no? C'era in tutto l'Antico Oriente, c'era la, come si dice, la credenza magica che se uno uccideva un nemico in guerra e lo guardava in volto, il fantasma del morto l'avrebbe tormentato sempre, no? Come a dire che in una guerra uno combatte per una ragione di Stato, ma non ha un problema personale con quello lì, no? Non lo uccide per cattiveria, no? Allora, quando si dice vedi Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato, non si sta parlando di una guerra. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Io devo dire, regolarmente su questi versetti penso al racconto di Luca, che vi consiglio di leggere se avete un attimo di tempo, stasera o domani. Luca al versetto, al capitolo 2, i versetti dal 22 al 38, Anna e Simeone. Quando, lo leggo velocissimamente, quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme, per offrirlo al Signore, come scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, guarda il volto del tuo consacrato, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore, di giovani colombe, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo, che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Chi decide nel suo cuore santo viaggio lo ammanta di benedizioni. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace, vada secondo la tua parola, poiché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Asa.
Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni, dal tempo in cui era ragazza, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio. Un giorno nei tuoi atri per me vale più che 1000 altrove. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunto in quel momento, si mise anche a lei a lodare Dio. Attenzione, e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Allora, a me questo versetto, questo salmo in generale, questo versetto in particolare, fa sempre venire in mente questo testo, no? Queste due figure di vecchi invecchiati negli atri del tempio, sulla soglia della casa di Dio, ad aspettare un passaggio, che ormai avevano 84 anni, stiamo parlando di un tempo in cui l'età media era 40 anni, sembrava non arrivasse più. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. A chi cammina. Per me un giorno nei tuoi atri è più che 1000 altrove. Stare sulla soglia della casa di Dio, e Dio non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine, ma sa da stare o sa da camminare. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Allora, questo salmo con queste dinamiche, questi temi, mi pareva il salmo adatto per farci compagnia da adesso in poi, nel senso di in mesi in cui quantomeno non c'è una lezione mensile e uno c'ha un po' da camminare per i cavoli suoi.